Nel racconto della parola di Dio che ci ha offerto la Chiesa oggi ci sono una quantità innumerevole di simboli che noi non possiamo approfondire, però certo alcuni dobbiamo approfondire, per esempio i simboli del pane e del vino che già ricorrono nella prima lettura. Voi sapete che c'è questo personaggio misterioso, quello di Melchisedec, che in qualche modo è una sorta di primo sacerdote. Gesù è l'eterno sacerdote, Melchisedec è il primo sacerdote che già adorava, venerava e dava culto al nostro stesso Dio. Però di questo Melchisedec noi non sappiamo nulla. Sappiamo che un giorno incontra Abramo, che sarà poi il padre di tutti gli ebrei e quindi anche poi anche dei cristiani, e gli offre il pane e il vino. Quindi il pane e il vino sono presenti da sempre in relazione all'adorazione a questo nostro unico e vero Dio. Che cosa possiamo dire sul pane e sul vino? Entrambi hanno una radice comune, che forse ho detto in un'altra omelia, ma mi sento obbligato a ripetere questa cosa. Sia il pane che il vino nascono da un frutto, diciamo così, che è complesso, cioè che è fatto di tanti piccoli frutti. Il vino nasce dall'uva, e l'uva non è come la pesca, una. L'uva è un grappolo, non è che c'è una uva, l'uva è formata di tanti acini. Quindi questa stessa cosa è con il pane, che il pane si fa con il grano, e il grano è formato da tante spighe, e ogni spiga contiene dentro di sé tanti frutti. Quindi il primo dono che il Signore ci fa con la sua parola è quello che ci esorta a ricordare che noi siamo una comunità che si raccoglie attorno allo stesso Padre. L'uva, tanti acini, uno stesso grappolo, la linfa che scorre è il Signore. Il pane, tante spighe che poi vengono macinate, e quindi anche il sacrificio, la difficoltà che noi ogni giorno incontriamo nella nostra vita, e formano l'unico pane. Quindi il primo segno è quello della unità, una comunità che si sente legata a tutti gli altri membri della comunità, perché tutti questi membri fanno parte dello stesso frutto. Però ogni seme, ogni chicco, ogni acino d'uva è diverso da tutti gli altri. Non so se vi è capitato a volte, a me è capitato anni fa, sono stato all'Oppiano, ancora era viva Chiara Lubich, la fondatrice dei Focolarini, e c'era una settimana di esercizi spirituali ed era presente anche Chiara Lubich. In quel periodo all'Oppiano, in Toscana, e la maggior parte dei Focolarini venivano dalla Cina e dalla Corea. E per cui incontravo uno che mi diceva: ci diamo 20 minuti in quel posto lì che ti accompagno nel tuo alloggio. Io andavo lì, ne trovavo 30 e mi sembravano tutti uguali. Perché è vero che è così. Noi quando vediamo i cinesi sembra che sono tutti uguali. Forse anche loro ci vedono a noi tutti uguali, perché hanno delle caratteristiche, però ognuno di loro ha una vita specifica, diversa, una personalità. Ecco, quindi noi siamo una comunità, però di persone che vivono unite, ma sono diverse. Quindi il secondo segno che ci dà oggi questa parola di Dio è che noi dobbiamo apprezzare la diversità. In una comunità come la nostra, per esempio la comunità parrocchiale, la diversità vuol dire che se ognuno fa una cosa diversa, insieme facciamo tutto. Se fossimo tutti preti, staremmo tutti qui e in chiesa non ci sarebbe nessuno. Se fossimo tutti fiorai, a proposito, non ho visto Maria oggi. Dov'è Maria? Ma speriamo che stia bene di salute. Se tutti fossimo sagrestani, se tutti fossimo fabbricatori di infissi, se tutti fossimo coro, se tutti fossimo veterinari, se tutti fossimo persone che devono fare la cresima, che noia che sarebbe, no? E non riusciremmo a realizzare il compito della comunione, perché faremmo tutti la stessa cosa. Chi li lava i piatti? Se siamo tutti professori e scienziati. Quindi noi siamo in comunione, siamo uniti, ma siamo diversi. Una delle difficoltà più grandi che incontriamo nelle comunità parrocchiali è quella di accettare l'altro così com'è. Emergono sempre delle critiche di come l'altro si comporta, quello che c'ha troppi soldi, quello che non ne ha, però si compra il cellulare di 1.000 euro. Abbiamo sempre da dire qualche cosa sugli altri e non accettiamo che l'altro ha uno stile di vita diverso dal nostro che noi non capiamo. Dicevamo l'ultima domenica, la scorsa, due domeniche fa, quando ho celebrato, ho presieduto io la messa, che noi non siamo capaci di smettere di giudicare l'altro perché non lo amiamo. Perché una madre che ama suo figlio lo può anche rimproverare, ma non lo giudica. Non dice è finita con me, non dice basta, fra me e te è tutto finito, perché tu sei un ladro, un delinquente. Quante madri sono madri di ragazzi tossicodipendenti, di ragazzi che giocano ai videogiochi e si vendono le case addirittura, e cosa fanno? Li abbandonano. Non li abbandonano mai. E perché voi invece, noi, perché invece ci allontaniamo dagli altri quando vediamo che sono persone, fra virgolette, cattive? Ci allontaniamo perché non li vogliamo bene, perché non siamo acini dello stesso grappolo di uva. Non ci sentiamo questo. E quindi la parola di Dio è come la pioggia, la neve che cade e che però non bagna i nostri cuori. E questo è molto pesante, molto difficile. Il terzo punto, che è nella lettura che di San Paolo, la prima lettera ai Corinzi, che termina così, guardate. Ogni volta che mangiate questo pane e bevete il calice, bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. La comunione non è una cosa passiva che noi riceviamo e diventiamo beati e felici, è un mandato. Vuol dire, io ricevo la comunione, da questo momento devo annunciare che il Signore è morto per noi, perché il calice, lo spiegavo, il sangue, lo spiegavo in un'altra volta, è il simbolo della morte. Per questo nelle apparizioni che Gesù fa da risorto agli apostoli, compare il pane e il pesce, non c'è mai il vino, perché il vino rappresenta la morte e Gesù è risorto. Quindi il pane e il vino si trasformano nel Cristo risorto in pane e pesce. Ecco, allora noi dobbiamo annunciare che Cristo è morto per noi, perché il gesto più grande che può fare una persona verso l'altro è amarlo fino a morire. Quante madri che mi dicono vorrei dare la vita per mio figlio che è ammalato, vorrei morire io al posto suo. E non si può fare, però non è vero. Qui c'è una madre che non darebbe la vita per suo figlio. Addirittura ci sono madri che muoiono per salvare il bambino che hanno ancora nel grembo, laddove invece la maggior parte se ne disfano, non solo perché sopravvivo, ma perché mi vengono le rughe, la cellulite, e poi mi rovino, e poi come faccio, e non sono ancora sposato. Sono cose che purtroppo, queste cose esistono, sono presenti nella nostra vita. Il quarto e ultimo spunto è quello tratto, e finisco perché fa tanto caldo, aspettavamo oggi un ventilatore, ma chi lo doveva portare se l'è dimenticato, e quindi gli daremo una buona punizione. E il quarto spunto è la moltiplicazione dei pani che abbiamo ascoltato qui nel Vangelo di San Luca. La moltiplicazione dei pani è un po' diversa da quella degli altri, perché Gesù fa il miracolo, trasforma il pane nel corpo suo, lo moltiplica. Vi ricordate di che cosa è fatto il corpo di Cristo? Di una moltitudine, una moltiplicazione di tante cose. E Gesù, quando lo dà ai discepoli, lo spezza, lo fa ridiventare un'altra volta una cosa più piccola. Nella moltiplicazione dei pani, Gesù moltiplica i pani, però non li dà a lui. Ehi, bimba, stai dormendo? Alessia? Martina? Martina. Lo dà agli apostoli e dice agli apostoli: adesso voi dovete darne alla gente. Allora il nostro compito è annunciare che il Signore è morto d'amore per noi, però anche farci mani sue ed essere generosi nei confronti degli altri, dare quello che il Signore ci chiede di dare, come in questo caso il pane e i pesci. Gesù lo chiede a noi. Dice: ma il Signore non fa niente per me. Ma come? Ha fatto te? C'è un racconto, e chiudo, che non è neanche cattolico, è induista, che racconta di una volpe, di una tigre che è ferita, è buttata sotto un albero, non ce la fa più neanche a camminare e pensa a morire di fame. Allora passa una volpe, vede in che condizioni è, va a cercare del cibo e glielo porta. Passa la pagina e il maestro dice: che cosa hai capito di questo racconto? Dice: veramente non ho capito niente. Dovresti aver capito, dice il maestro poi al discepolo, che Dio non aspetta lui che tu sia morto per darti una mano. Dice: che cosa fa? Cosa ha fatto Dio? Ha mandato la volpe. Vuol dire: Dio manda noi. Noi siamo chiamati a salvare l'uomo, ad aiutarlo, a portargli il pane quando non ce l'ha, qualche volta pure a pagargli la bolletta quando non la può pagare, a rendere la sua vita degna di essere vissuta. Pensate a quanta gente anziana che vive da sola, andare a trovarli in casa e dirgli: buongiorno, sono venuto a portarti un biscotto, ce l'hai un po' di te che ce lo prendiamo insieme? Cioè essere compagno, condividere, far sì che nessuno sia solo e triste. Questo perché nell'uva, se un asino si rovina e lo teniamo tutto ben stretto, dopo 2 giorni non rimane più niente del grappolo, si rovina tutto. Quindi noi siamo responsabili affinché questo grappolo possa mantenersi vivo, pieno di succo e dolce. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo essere le mani di Dio. Lui ci manda, noi annunziamo con la bocca che Lui è morto, però proprio con i nostri gesti facciamo capire che il Signore è risorto e vive in noi. Questo è il mistero che noi celebriamo oggi, perché tutto questo lo troviamo nell'Eucaristia, che quando ci viene consegnata, quando la mangiamo, noi diventiamo apostoli. Dobbiamo andare a portare l'annunzio. Lo dicevo forse la settimana scorsa, non so se qui in un altro posto, Don Torino Bello, un vescovo pugliese di Molfetta, che è morto in odore di santità, probabilmente lo faranno santo, e quando finiva la messa diceva: adesso io devo dire la messa è finita, andate in pace. Invece io vi dico: andate in pace, la messa comincia ora, perché voi avete ricevuto il corpo di Cristo e con questo corpo di Cristo voi dovete fare quello che avete ricevuto qui, dovete farlo voi poi fuori con gli altri. Ecco, io non lo dirò alla fine con la benedizione, però sappiate che la messa comincia quando finisce. Prima il dono è per noi, poi il dono è per gli altri, e che il Signore ci aiuti a vivere questo insegnamento della parola di Dio. Amen.